24 anni. Rosa, 24. Ti ricordi quando ne avevo 4? Io no, però vabbè, ce li avevo una volta. Sì, sono molto contenta di essere qua. Io sono cresciuta nella chiesa di Ludwigshafen, per quelli che non lo sanno. Penso che la maggior parte delle persone lo sanno. Cinque anni fa, sono andata in Inghilterra per fare 2 anni di scuola biblica all'IBTI, l'International Bible Training Institute, una scuola biblica internazionale in Inghilterra con 73 anni ormai di storia, di missioni, di studenti da tutto il mondo. Adesso 2 anni dopo aver finito il corso di 2 anni, la direttrice della scuola, Eliana Zucchi, che conoscono tutti penso, mi ha chiesto se volevo rimanere e lavorare con loro. Io adesso da 3 anni lavoro come assistente di Eliana e di John, di suo marito, e sto imparando tantissime cose. Mi mandano i loro saluti. John in questo momento si trova in Uganda, non so, alcuni di voi so che vedono su Facebook, Instagram, si trovano in Uganda, stanno facendo delle cose bellissime, poi domani racconterò un po' più di questo. Sì, tutto qua, questo lo volevo dire prima di iniziare. Oggi, come avete visto, il tema del cui parlerò è intelligenza emotiva. Può sembrare un titolo un po' particolare, ma prima di iniziare a entrare nella materia, volevo spiegare come mai ho deciso di parlare di questa cosa. Noi all'IBTI diciamo sempre ai studenti, pure lo scriviamo sul sito web, qualcosa che noi diciamo, che noi come scuola non insegniamo un corso di teologia. Noi insegniamo un corso di teologia applicata, ok? Non è soltanto conoscenza, ma è ok, con questa conoscenza cosa possiamo fare? Noi crediamo fermamente che come Chiesa non basta spiegare oppure insegnare cosa fare, ma come fare. Come lo facciamo? Come possiamo fare? Una delle materie che insegna Eliana si chiama relazioni interpersonali, perché noi come Chiesa lavoriamo tanto con le persone e c'è bisogno di conoscenza come relazionarsi con le persone in un modo che piace Dio, in un modo che riflette i valori della Bibbia. Quindi lei mi ha chiesto, perché voleva sviluppare, continuare a sviluppare questa materia, mi ha chiesto di, perché io sono sua assistente, lavoro con lei, di sviluppare tutto questo tema, questo studio, e quindi noi abbiamo adesso introdotto questa materia, questo studio di intelligenza emotiva nella scuola. Io ho visto quanto era importante, quanto era rilevante per la Chiesa, e ho chiesto al fratello Nicola se era contento di parlare di questa cosa. Quindi io oggi ho delle buone notizie e delle cattive notizie. La buona notizia è la buona notizia è: se non eri bravo a scuola, non significa che non sei intelligente. Chi è contento di questa cosa? Ma ho anche una cattiva notizia. Se eri bravo a scuola, non significa che sei intelligente. Scusate. L'intelligenza non riguarda la performance accademica, l'intelletto, una testa così. Ma essere intelligente in realtà riguarda essere dei buoni genitori, dei buoni amici, dei buoni credenti, dei buoni influenzatori, dei buoni responsabili di chiesa, dei buoni esempi, dei buoni vicini di casa. Essere intelligenti ha da fare con la vita, come viviamo la nostra vita, come reagiamo a situazioni difficili, che non sono, dove non è chiaro come meglio reagire. Le persone con intelligenza emotiva alta sono persone che pensano prima di parlare, persone che rispondono a situazioni dopo aver riflettuto, senza reagire così con il primo impulso. Quindi voglio iniziare con una introduzione. Se fa vedere la prima slide. Sì, quindi prima volevo dire, Sì, questo qua. Quindi l'intelligenza emotiva è stata menzionata per la prima volta tra gli anni 60 e 80. Prima si pensava sempre che le persone intelligenti erano sempre quelli con la testa grande, intelligenti intellettualmente. Ma dopo un po' qualcuno si è reso conto del fatto che a volte trovavi delle persone molto 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 intelligenti, molto educati, molto accademici, che però in realtà nella vita avevano una vita distrutta, non sapevano relazionarsi bene, non sapevano costruirsi una vita, non avevano successo, erano isolati, erano soli. Vi ricordate, forse i più giovani, di Streber, le persone nella classe che prendono sempre uno, ma poi quando gli parli non sanno neanche raccontarti una storia. Conoscete questo tipo? E i psicologi hanno realizzato che c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa di un po' interessante, e hanno ridefinito cosa significa essere intelligenti. Quindi hanno introdotto questa idea dell'intelligenza emotiva, che è diventata adesso un termine molto molto popolare. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno guardato le persone con tanta influenza, con tanto successo, le persone che riuscivano veramente a costruire qualcosa, avevano delle belle famiglie, che erano delle persone con, mi capite, con sicure di sé, sensibili. Hanno realizzato che queste persone avevano un set di caratteristiche in comune, e questa lista di caratteristiche è definita intelligenza emotiva. Scusate. Quindi ho messo qui che l'intelligenza emotiva è la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni. Quindi io sono consapevole di quello che sento e so controllare i miei sentimenti, e la capacità di comprendere e influenzare le emozioni delle persone che ci circondano. È un po' tecnica questa cosa. Sempre un po' tecnica. Praticamente io capisco me e capisco te. Sempre qualcosa di, vabbè, bello, però non è un po' più uno studio psicologico, perché dovremmo parlarne in chiesa? Io infatti nella prossima slide parlo di perché è importante parlare di intelligenza emotiva, di questa capacità in chiesa. Volevo aggiungere un'altra cosa che spiega molto bene cos'è l'intelligenza emotiva. Questa è una frase che ha detto Aristotele, non so come si pronuncia in italiano, Aristotele. Tutti possono arrabbiarsi, questo è facile, ma essere arrabbiato con la persona giusta, al grado giusto, al grado giusto, al momento giusto, per la ragione giusta e nel modo giusto, questo non è facile. Tu sai arrabbiarti bene? Sai arrabbiarti adeguatamente, in una maniera intelligente? Io non lo so se, io non so se sono capace. Adesso sto provando dopo aver fatto questa ricerca. Però è molto importante sapere queste cose. Questa è intelligenza. Sapere come gestire le cose. Soprattutto in chiesa è importante per due motivi. E voglio parlare di due cose precise come introduzione, di perché è importante conoscere oppure sapere oppure essere persone con alta intelligenza emotiva in chiesa. E il primo è questo: tutti sappiamo e tutti diciamo che dobbiamo essere uniti. Quante volte parliamo di una chiesa unita? È bello parlare di una chiesa unita, cantare, ci sono tanti canti che cantiamo di chiese unite, ma in realtà come si fa? È difficile. La chiesa è probabilmente l'organizzazione al mondo dove l'unità è più difficile. Perché? Perché la chiesa racchiude generazioni diverse. Hai l'età di 75 anni a 2 mesi, ok? 2 mondi diversi, 2 mentalità diverse, culture diverse, anche oggi con la tecnologia, completamente diversi. In più hai nazionalità diverse, culture diverse, completamente diverse. Hai livelli di, non so come spiegare, Beruf, Tätigkeit, professioni completamente diversi. Come può mettere un dottore vicino a una persona che non ha, forse non sa neanche leggere e scrivere? È possibile nella Chiesa, ma è l'unica organizzazione al mondo nei quali un ricco si siede vicino a un povero senza vergognarsi. È bello questa cosa, no? È bellissima. Che contento di questa cosa. È un miracolo in se stesso. È l'unica organizzazione nel mondo che esiste, l'unico gruppo nel mondo che esiste che funziona così. Allo stesso tempo, questa realtà è difficile da gestire. Come responsabile, a che ora metti il culto? Ci sono i più giovani che preferiscono questo, i più anziani che preferiscono questo, i responsabili che preferiscono questo, gli altri, come si fa? È difficile. Come lo fai? È difficile, eh? Io non lo so, non l'ho mai fatto, meno male, fino adesso. Ma mi immagino, non è facile, quindi l'unità è qualcosa di molto importante. Voglio leggere un testo in Giovanni 17, 20, 21. Questa è una preghiera che Gesù fa per i discepoli, e non soltanto per i discepoli, ma per noi, per le persone che crederanno grazie ai discepoli, che siamo noi. Noi crediamo oggi, perché quando Gesù è tornato in cielo, i discepoli hanno iniziato a spargere la buona notizia. Quindi noi siamo una chiesa che è il risultato dei discepoli. Gesù dice, prega qua, non prego soltanto per questi, i miei discepoli, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me, o io sono in te, e io sono in te, anche essi siano uno in noi. Adesso ascoltate bene questa frase. Affinché, così che, di conseguenza, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo è powerful, è potente. Il mondo crederà, il mondo fuori, Mannheim, questa città, crederà che Gesù è il figlio di Dio. Quando? Quando la Chiesa è unita. Wow! Questo è interessante. Non riguarda, oppure diciamo che è grave, perché abbiamo detto che è bello essere una chiesa unita, ma è anche molto, molto, molto difficile. Però io voglio solo dire che se tu pensavi fino adesso che l'unità in chiesa è, sarebbe bello, ma vabbè, siamo realisti. No, 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 no. Noi, questo deve essere una priorità personale, individuale, di ogni persona che fa parte della chiesa. Perché la Bibbia dice che quando la chiesa è unita, il mondo crederà che Gesù è il figlio di Dio. È una promessa, è scritto nella Bibbia. E questa cosa è un po' di... Sapete, posso dirvi qualcosa? Io sono rimasta scioccata quando l'ho imparata. Oggi ci sono più di 30.000 denominazioni cristiane al mondo. La Chiesa è più disunita che mai. 30.000 che non si parlano, che si odiano, che sono rivali, come si dice, che non lavorano insieme. 30.000! Comunque la Bibbia dice che il mondo crederà quando la Chiesa è unita. Che facciamo? Ma vabbè, adesso non voglio mettere tutto il focus sulla situazione mondiale, ma locale. Siamo una Chiesa unita? La cosa numero uno, la cosa che più di tutto uccide oggi la credibilità della Chiesa, la disunione. Tu puoi dire tutte le cose giuste, ma le persone, questa cosa la voglio proprio dire, le persone non sono mai state interessate a quello che la Chiesa dice, ma ha sempre guardato. Sempre. Oggi, posso dire un'altra cosa? Oggi il diavolo non ha nemmeno bisogno di lavorare per rendere la Chiesa inefficace, perché la Chiesa, non essendo unita, lo fa già da sola. La disunità, in realtà, noi tutti abbiamo il desiderio di essere uniti, giusto? Chi ha il desiderio di far parte di una chiesa unita? Voglio vedere tutte le mani, se no interrompo, dobbiamo pregare per qualcuno. Ma la disunità pratica, reale, è il risultato di una chiesa con bassa intelligenza emotiva. Perché tutti abbiamo il desiderio di essere uniti, ma è difficile farlo. Perché con una bassa intelligenza emotiva viene una incapacità di lavorare insieme e vivere insieme con delle persone che sono così diverse a me, giusto? Quindi è l'unità della Chiesa che mostrerà al mondo che Gesù veramente è il figlio di Dio. Noi a volte siamo molto bravi a giudicare le persone che non si convertono, anche se da 10 anni oppure da tanto tempo noi li predichiamo il Vangelo, li predichiamo Gesù, predichiamo Gesù. Siamo anche bravi a predicare. Ci avete mai pensato? Io secondo me oggi nella Chiesa ci sono più bravi comunicatori che mai. Ma non sappiamo come essere una chiesa unita a volte, vivere unita. E finché non impariamo a essere uniti, non abbiamo il diritto di lamentarci come chiesa che le persone non si convertono. Secondo Gesù, non è quello che diciamo che porterà alle persone a vedere Cristo in noi, ma è la capacità di essere uniti. Prima Giovanni 4:20-21 dice questo. Noi a volte questi testi biblici li conosciamo molto 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 bene, ma io voglio chiederti oggi, leggili come se non li avessi mai sentito, perché a volte non fanno più effetto. Sapete quando una canzone l'avete sentita troppe volte, non ci concentriamo più tanto su quello che dice. Il testo dice: se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo. Bugiardo, non mi dire. Noi a volte abbiamo dei studenti a scuola veramente. Nei tempi di preghiera sono le persone più. Ti fanno sentire anche male perché fanno delle preghiere e tu pensi, mamma mia, se sarei come quello andrebbe meglio. Ma poi 2 ore dopo li vedi. La Bibbia dice che sono bugiardi. Siamo bugiardi se facciamo questo. Quante volte l'ho fatto io non voglio neanche saperlo. Perdonami. Se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che ci ama, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Amare Dio non può essere, è collegato con amare le persone. Se tu ami Dio, ami le persone. Dio ha creato queste persone. Noi dobbiamo smetterla di vedere le persone semplicemente come questa è mia sorella, questa è mia mamma, questo è mio fratello, questo è mio padre, questo è mio vicino di casa. Sì, sono tutte queste cose, ma allo stesso tempo sono creature di Dio. Se noi ci ricordiamo che anche le persone più vicine, che forse noi prendiamo più per scontato, sono figli di Dio. E un giorno, e Dio sta guardando come li trattiamo. Scusate, sto perdendo un po' di tempo. Quindi sappiamo che dobbiamo amare le persone. Ma come farlo? Intelligenza emotiva. Come amare le persone? Il secondo punto che ho messo qua è l'influenza. Voglio dire che la Chiesa non è chiamata solamente a incontrarsi la domenica e avere un bel tempo, passarsi un bel culto insieme, cantare un paio di canzoni, ascoltare una bellissima predica e pregare un po', incontrarci, salutarsi e andare a casa. La Chiesa è chiamata a influenzare questo mondo. La Chiesa, se noi come Chiesa non impariamo come influenzare le persone che ci circondano, al lavoro, in città, ovunque, se noi come Chiesa non impariamo come influenzare queste persone continueranno per sempre ad essere influenzati dal mondo invece di essere influenzati da Gesù. È la nostra responsabilità. Se le persone che ci circondano non si fidano di noi, possiamo parlare quanto vogliamo, ma non riusciremmo mai a influenzarli. Se tu oggi qua sei un responsabile di qualche gruppo della Chiesa, della dell'adorazione, dei giovani, delle
qualcosa con le sorelle, una cellula, anche se sei un genitore, se sei un fratello maggiore, una sorella maggiore, sei circondato, ogni persona qui dentro, sono sicura, è circondato da persone che sarebbero disposte a seguire se si fidassero. Sì. Durante questo studio io proverò di sottolineare tanto come l'intelligenza emotiva si relaziona con la leadership. Leadership, sapete cos'è? È la guida, essere una persona incaricata di qualcosa, il leader, il responsabile. Perché, come ho detto, noi tutti siamo chiamati a essere responsabili di qualcosa, essere leaders. Io non sto parlando, qui dentro l'unico leader non è il fratello Nicola, non è neanche il fratello Nicola e gli anziani di chiesa. Leadership, essere leader, riguarda influenzare. E tutti noi possiamo essere di influenza, tutti noi, quindi è importante per tutti noi. E tutti noi siamo chiamati ad essere di influenza, a influenzare. Volevo dire un'altra cosa, che l'intelligenza emotiva in realtà è solamente una parola moderna, che adesso si usa tanto, intelligenza emotiva, che racchiude i valori di sapienza e dei frutti dello spirito che troviamo nella Bibbia da 2000 anni. Quindi io oggi non parlerò di niente di nuovo. Questi valori sono stati nella Bibbia. Se tu guardi psicologi secolari, hanno creato una lista di caratteristiche che fanno parte della intelligenza emotiva, che io quando ho iniziato a fare questa ricerca mi sono meravigliata tantissimo, perché ogni punto che questi psicologi hanno scritto su questa lista fa parte di quello che la Bibbia descrive sapienza e frutti dello spirito. Quindi questa cosa veramente noi come credenti che seguiamo Dio, che siamo influenzati dalla parola di Dio, automaticamente dovremmo già farli. Quindi volevo dire solo che questo non è qualcosa di umanistico, psicologico, ma è veramente fondato sulla parola di Dio. La parola, c'è un verso nella Bibbia che dice, noi non possiamo, ok, ve la dico così perché in mente ce l'ho in inglese, noi non possiamo fare niente contro la verità, ma solo per la verità. Quindi anche le ricerche che non sono basate su valori cristiani, prima o dopo la verità che loro trovano rispecchierà i valori della Bibbia, perché è verità, è vero. La saggezza, i frutti dello spirito sono molto molto potenti, vedremo più in là come. Quindi tutto questo studio, questo adesso è l'introduzione veramente, tutto questo studio racchiuderà tre punti. Primo di tutto vedremo, se puoi mettere la struttura, voglio far vedere solo così sappiamo di cosa parleremo. Posso farvi avere qualcosa dopo, ma se vuoi fare qualche appunto. Non scriverò tutto negli appunti, alcune cose li sto aggiungendo così, quindi sì. Das kriegt ihr schon. Der Nicola hat gesagt, das kriegt ihr schon. Keine Sorge, keine Panik. Sì, la struttura. Allora, vedremo tre parti. Vedremo prima questa intelligenza emotiva, cosa è? E vedremo che si sottodivide in cinque punti precisi. Consapevolezza di sé, la capacità di gestire le proprie emozioni, autocontrollo, la capacità di motivare te stesso, riconoscere le emozioni degli altri e formare relazioni interpersonali. Poi, in secondo luogo, vedremo perché è importante, vedremo le conseguenze su tutti i vari settori di vita, matrimonio, famiglia, educazione, tutte queste cose, e poi vedremo cosa posso fare io, dove sono realmente, praticamente cosa posso fare. Ok, siete contenti di continuare per altri 5-10 minuti con il primo punto, così inizio almeno? Sì? Va bene, se fai vedere il prossimo slide. Sì, come avete visto il primo punto che tratteremo è la consapevolezza di sé. In tedesco si dice Selbsterkenntnis, essere consapevoli di se stessi, di se stesso. Consapevolezza di sé, autoconsapevolezza. Voglio iniziare raccontando una piccola storia. Chi ha sentito parlare di un pastore dal nome John Ortberg? Nessuno. Vabbè, è un pastore, è un missionario, è un pastore in America, e lui racconta questa storia, che lui ha una chiesa abbastanza grande, e in questa chiesa hanno introdotto con le medie, con la tecnologia nuova, che quando lui predica, ogni domenica, mettono il suo video, fanno un clip di alcune, fanno un riassunto della sua predica e la mettono su internet, fanno un video di lui, ok? E lui un giorno, una domenica, si alza nel culto, fa una bellissima predica, penso, suppongo, fa la sua predica, e dopo il culto va in giro, saluta le persone, e per caso sente come il team media dietro dice: ma di nuovo la saliva, non ci posso credere, che facciamo? E lui sente questa cosa e dice: scusate, di cosa state parlando? E loro tutti imbarazzati: stanno parlando di te? Di me? Qual è il problema? E lui, apparentemente, dopo anni di predicare in questa chiesa, non ha mai saputo questa cosa, che quando predicava, dopo un paio di minuti, gli scendeva un po' di saliva qua. E lui non lo sapeva. Questo faceva parte delle problematiche quotidiane del team media. Lui non lo sapeva. Non lo sapeva, non era consapevole. E quindi lui cosa ha fatto? Ha scelto una persona che da quel giorno in poi era seduta là, e quando appariva un po' di saliva, questa persona aveva questo incarico di fargli un segno, così lui faceva così. Parliamo di servizio in chiesa. Questo era il ministero di questa persona. Chi vuole servire? Immaginatevi l'annuncio. Quindi, allora, abbiamo bisogno di un volontario che è devoto a Dio, disposto a servirlo in qualsiasi situazione. Poi tu ti alzi la mano, sei pronto di servire Dio, pronto di fare qualsiasi cosa. Poi ti dice: siediti qua e dimmi quando... Adesso volevo chiederti: qual è la tua saliva che ti scende da qua? Qual è? Lo sai?
No.
No? Ma Rosa, non gliel'hai detto dopo tutti questi anni? No. Quindi oggi dobbiamo pregare per Salvatore, ok? Il Salmo 19, al verso 12, dice: chi conosce i suoi errori? E prega: purificami da quelli che mi sono occulti. Quindi portiamo questa storia un po' nella situazione reale di vita nostra, ok? Immaginati questa storia. Tu sei andato al lavoro oggi, hai avuto una giornata super stressante, sei deluso, qualcosa non ha funzionato come tu speravi che funzionasse, e mentre che stai tornando a casa in macchina, tanto traffico, non riesci a muoverti. Normalmente ci metti 10 minuti, adesso già sei stato già in giro per 25 minuti, e in questo momento una macchina fa un errore e colpisce la macchina, poi ti risponde anche male, si mette a gridare perché tu chiami la polizia, poi la polizia ci mette un'altra ora per arrivare, arrivano, non si capisce niente, tutto complicato, chiami l'assicurazione, non c'è più nessuno, tutto un caos. Dopo tutta questa giornata tu arrivi a casa e vedi magari tua figlia o tuo figlio che tu entri a casa, tuo figlio sta seduto al tavolo e fa cadere un bicchiere, e tu esplodi, ti arrabbi, gridi, ti arrabbi proprio tanto, e in questo momento il problema non è tuo figlio che ha fatto cadere un bicchiere. Il problema è che tu sei arrivato a casa già arrabbiatissimo e mancava una piccolezza per farti esplodere, perché tu non puoi metterti a gridare col poliziotto. Ma certamente, questo ti mette in prigione. Ma tuo figlio di 3 anni che non può difendersi? E poi se ti risponde gli dici anche: mi devi rispettare? Queste situazioni sono una conseguenza di mancanza di autoconsapevolezza, perché se tu arrivi a casa già sapendo sono arrabbiato, meglio che mi calmo. Praticamente se tu non prima diventi consapevole di quello che provi, non hai neanche la possibilità di controllarti, perché non sai neanche. Tu veramente in questo momento pensi che è tuo figlio che non sa comportarsi, che non è composto, che se fa sempre queste cose, ma in realtà non è quello il problema e tu non lo sai. Non sai neanche perché sei arrabbiato. Pensi di essere arrabbiato per tuo figlio. Ma se tu avessi il pensiero che sono arrabbiato con la polizia, riusciresti a separare queste due cose. E poi so che magari tu neanche guidi la macchina. Adesso usa questa storia e non so come dire, applicala alla tua situazione. Quindi fai vedere il prossimo slide, forse puoi già. Sì, questo l'avevo già detto. La consapevolezza di sé è essere consapevoli di quello che proviamo e essere consapevoli, riconoscere se abbiamo ragione di sentire ciò che sentiamo, se siamo giustificati in sentire quello che sentiamo, ok? Perché dobbiamo essere consapevoli? Fammi dire questa cosa prima di andare in una pausa. La parola emozioni, i sentimenti sono emozioni, giusto? La parola emozione, dall'origine greco, significa muoversi a secondo. Ok? Quindi noi, l'emozione non è soltanto qualcosa che sentiamo, ma noi naturalmente ci muoviamo, oppure ci comportiamo, agiamo secondo le nostre emozioni, naturalmente. Le emozioni non sono solo cose che noi proviamo, ma sempre ispirano un'azione. Ok? E solo, come ho detto poco fa, solo quando siamo consapevoli di un'emozione abbiamo l'opzione di non agire secondo queste emozioni. Se no, non abbiamo nessuna chance. Neanche se vuoi potresti autocontrollarti. Neanche se vorresti. La regola è che una volta che hai dato il nome al sentimento che provi, avrai la possibilità di controllarlo. La consapevolezza delle proprie emozioni è la competenza emotiva fondamentale su cui sono costruite tutte le altre competenze emotive come l'autocontrollo e così via. Non puoi controllare un'emozione della quale non sei consapevole. Domanda: tu pensi di essere consapevoli dei tuoi sentimenti? Consapevole dei tuoi sentimenti? Io non... Vedo alcune persone che fanno... È importante perché noi come credenti, noi siamo chiamati a essere esempi, noi siamo chiamati a essere come Gesù. E noi però siamo umani, la nostra natura è peccaminosa. Poi un bambino quando nasce non gli devi insegnare di dire bugie, gli devi insegnare di dire la verità. Non gli devi insegnare di dire grazie, non gli devi insegnare di non dire, gli devi insegnare di dire grazie, di essere gentile, di pensare agli altri, di condividere. Queste cose gli dobbiamo insegnare perché naturalmente d'istinto è il contrario. È quello il problema del peccato, che è così dentro, è così profondo. È in noi. E se noi non impariamo, a controllare questa cosa, a dire no, io voglio essere diverso, no, io non sarò così, io sarò come Gesù. Dobbiamo imparare a controllarci noi stessi, a non agire secondo la carne, ma lo spirito. Come abbiamo detto, questi sono frutti dello spirito. Autocontrollo, ne parleremo tra un momento. Autocontrollo. Ok, questa è la prima parte, l'introduzione. Penso che faremo una pausa e poi continueremo con questo punto, consapevolezza di sé. Per un po' di più.
Cosa che sarebbe alle 10:30 arriveremo.